No, io volevo limitarmi perché le tre relazioni che abbiamo sentito stamattina sono, richiederebbero un momento di discussione molto ampio, e credo che molte di queste tematiche che sono state presentate poi avranno modo di svilupparsi magari in maniera anche più ampia oggi pomeriggio, dove ci sarà, ricordo, questa sessione che inizia alle 15.30, diciamo 15. Si intitola Pratiche e analisi con ricerca sul problema del debito, dell'insolvenza, della moneta, un tema assolutamente enorme, però questo ci consentirà oggi pomeriggio di approfondire una serie di suggestioni che sono venute da tutte e tre le relazioni. Io mi limito a sottolineare alcuni punti che credo siano importanti. Sono partendo dalla relazione di Cristian Marazzi, credo che sia importante alcune contraddizioni nel processo, in questo andare a tintoni che la governance europea finanziaria sta facendo anche a partire dagli ultimi provvedimenti di Draghi. La mia posizione personale, sono anche molto scettico, nonostante l'enfasi positiva con cui è stata accolta la decisione della BCE dell'acquisto illimitato di titoli di Stato a breve termine, fino a 3 anni, dietro una serie di condizionalità che sono ancora tutte da definire, e anche io sono molto scettico, è un cerotto questo. Da questo punto di vista credo che l'affermazione di Cristian sia più che azzeccata, e credo che confermi quello che due elementi che sono stati sottolineati da Cristian. Il primo è un'evoluzione che c'è stata nell'ultimo anno per quanto riguarda la struttura del sistema bancario europeo. C'è da un lato una frammentazione su base nazionale che richiede a livello europeo un livello superiore di coordinamento, che è uno dei temi che verranno affrontati nel prossimo Consiglio europeo dopo la decisione della Corte Costituzionale tedesca del 12 settembre prossimo, che è l'Unione Bancaria Europea, o correggere, l'Unione Bancaria Europea è proprio in funzione di favorire e regolamentare un processo costituente di sovranità bancaria nazionale, non sono due cose in contraddizione da questo punto di vista. E contemporaneamente sul lato bancario c'è da acquisire, cercavo di dare alcuni dati in un intervento sull'innomine prima dell'estate, un processo di gerarchizzazione e di concentrazione bancaria e finanziaria in Europa che si muove su ottiche nazionali, franco-tedesca rispetto a Spagna e Italia, e che anche questo è un aspetto che dovrebbe essere approfondito, adesso non abbiamo il tempo per farlo, perché questo è tutto un meccanismo che dà l'infra al mantenimento della una egemonia della struttura speculativa anziché controbatterla come a parole viene data. E l'altra faccia della medaglia di questo credo che sia il fatto, forse che adesso lo dico in maniera molto rozza, che apparentemente questo è una cosa che ne già, ma ne è esatto lo contrario, dal mio punto di vista, ormai che viviamo in una logica di predominanza delle scelte fiscali sulle scelte monetarie. Anzi, l'apparente apertura di politiche monetarie più espansive, come potrebbe essere data dalla decisione di Draghi dell'altro giorno, in realtà nascondono dietro un processo di fiscalizzazione unilaterale dell'Europa su base eminentemente tedesco, olandese e finlandese, che passa dal fiscal compact all'introduzione in bilancio, dall'introduzione alla costituzione del pareggio di bilancio fino all'introduzione reiterata e continua di vincoli e di commissariamento della sovranità fiscale nazionale. Ricordo che il tema della sovranità fiscale nazionale è un tema che già abbiamo affrontato a Uninomade, perché uno dei due corni del problema è uno degli elementi importanti di un eventuale superamento delle lacune e della distorsione con cui è stata creata l'Unione Monetaria Europea, e questo richiederebbe ulteriori approfondimenti. Credo che le cose che ci ha detto Cristian su questo lato della fiscalità siano assolutamente fondamentali, e questo è il commento che mi sento di fare a quello che ha detto Cristian. Non so se questo consente di aggiungere elementi ulteriori di dibattito. Per quanto riguarda invece il tema a cui accennava in chiusura Cristian, che è stato ripreso in maniera molto brillante da Stefano, sulla moneta del comune, E anche qui c'è un nodo teorico che noi dobbiamo affrontare, che magari speriamo oggi pomeriggio di poter discutere. Io non è che abbia delle idee molto chiare al riguardo. Mi ero ripromesso quest'estate, durante le vacanze, di ragionare sul tema della moneta, se la moneta può essere considerata un bene comune. Sto arrivando alla conclusione che la moneta è un male comune, un po' come il lavoro, no? Però non ho le idee chiarissime rispetto a questo. Sicuramente la moneta del comune è una frase che può essere accattivante nel momento stesso in cui si ritorna a quello che un po' ha detto Stefano, cioè qual è il ruolo, la funzione che dovrebbe avere una moneta. E qui credo che l'esperimento che ha citato per brevità di tempo di Nantes, credo che deve essere un qualcosa che deve essere ripreso, magari modificandolo rispetto a quelle che i due autori principali a questo progetto di ricerca, che da un paio d'anni il Comune di Nantes ha finanziato per quanto riguarda l'istituzione di una moneta cosiddetta complementare o moneta locale, perché queste forme di sperimentazione potrebbero essere alla base per la costituzione di una moneta del comune. Dove per moneta del comune si intende, da questo punto di vista, la possibilità di sviluppare un circuito monetario, perché della moneta non si può fare a meno, e la moneta è un rapporto sociale, è una struttura di potere, così come è stata definita dall'evoluzione come moneta credito e moneta finanza nel sistema capitalistico dagli anni del Novecento fino agli ultimi 30 anni in un ambito di bicapitalismo cognitivo. E l'analisi del circuito monetario ci pone la domanda, è una domanda parallela a quella che si poneva Stefano all'inizio della sua relazione, se è possibile un circuito monetario alternativo che recupera la funzione di moneta basata sulle due funzioni principali, della liquidità e come meccanismo di market clearing, cioè come fondo di compensazione. Su questo l'esperimento di Nantes credo che sia interessante e credo che possa essere addirittura radicalizzato per arrivare a vedere se è ipotizzabile una moneta complementare e quindi un circuito monetario che non è sostitutivo di quell'ufficiale dell'euro, ma è complementare, e qui c'è un rapporto di forza che deve essere ovviamente indagato, come moneta che è in grado di remunerare quella cooperazione sociale e quindi quel comune che oggi è espropriato, perché noi non possiamo soltanto rivendicare, credo, che attraverso le nostre analisi corroborare l'idea che oggi il processo di valorizzazione è basato essenzialmente sull'espropriazione del comune, no? Nell'accezione che noi diamo a questo tema, su cui non ritorno, ma dobbiamo anche iniziare a pensare se è possibile forme di circolazione monetaria del comune, alternativa a quella soggettata sotto i contenuti dei mercati finanziari con tutte le ricattabilità. Sono due facce della stessa maniera, come nel mondo del lavoro la condizione di precarietà è una condizione di ricattabilità che porta i singoli individui in una forte situazione di solitudine e individualizzazione nel rapporto sociale di lavoro, ma che all'interno di una rete di cooperazione sociale del genere Intellect eccetera eccetera. E quindi occorre scardinare questo meccanismo di ricattabilità, così sul versante, diciamo, monetario è necessario scardinare quel potente dispositivo di ricattabilità che è la struttura egemonica della moneta come potere sociale e della finanza come potere in grado oggi di instaurare a livello ufficiale all'interno di un processo di tecnocrazia eccetera eccetera eccetera. Questo credo che sia uno dei punti che credo che vale la pena di approfondire. Ultima cosa, ha lasciato perplesso un'affermazione di Maurizio Lazzarato quando ha detto che i tre corni tassazione, rendita e profitto nel fordismo l'alter ego, il profitto aveva il ruolo centrale come misura della valorizzazione, il soggetto antagonista su cui avveniva lo sfruttamento e quindi la valorizzazione era il lavoro, e su questo siamo perfettamente d'accordo. E col passaggio a un capitalismo finanziarizzato, la creazione di valore avviene non tanto sul lavoro, quanto, correggimi se dico una cazzata Maurizio, quanto sul gioco delle convenzioni, lo traduco così, delle convenzioni finanziarie, delle aspettative di creazione del valore nel futuro. Io credo, questo è sicuramente vero, ma credo che non sia sufficiente, io credo che il passaggio dal contesto fordista basato sulla teoria del valore del lavoro a un contesto di biocapitalismo sia il passaggio che il lavoro in sé per sé è un elemento, rimane un elemento di sfruttamento, ma che la vera valorizzazione è sulla vita. E dentro nella vita c'è incertezza, c'è aspettativa, ma metterei il termine bios come centrale nel processo di valorizzazione. E invece sono perfettamente d'accordo con Maurizio quando dice che non c'è spazio, non c'è più nessuno spazio, ma questo lo diciamo da mo', in un qualsiasi progetto riformista. Anzi, l'unico progetto riformista concreto, adeguato alle forme di valorizzazione attuale, sarebbe una sorta di patto sociale, uso questo termine in maniera molto impropria, che si fonderebbe su un basic income incondizionato e sulla rottura dei diritti della proprietà intellettuale. Presupporrebbe quindi il venir meno di due elementi fondamentali del potere capitalistico, ovvero la struttura della proprietà privata da un lato e la necessità del lavoro, di un lavoro teoricamente libero come forma di sussistenza.
Bene, grazie Andrea. Tony voleva intervenire, se qualcun altro appunto vuole fare le sue valutazioni è pregato di segnalarlo.
Ma a me sembra che il problema già posto da Christian sia appunto rompicapo, quello che lui ha chiamato rompicapo, quello che lui ha chiamato l'impasse. È evidente, dico, che è la situazione nella quale siamo. Non possiamo fare senza Europa e l'Europa ci strozza. Non possiamo fare senza euro, non, e l'euro è una gabbia d'acciaio. Come uscirne? No. Cioè, io credo che questo sia un po', dico, il tema attorno al quale evidentemente non è che possiamo scegliere né una cosa né l'altra. Non possiamo scegliere di essere ridotti e giocati dentro quello che, scherzando qualche tempo fa, si diceva il modello bismarchiano, no? Cioè, dico, la forma in cui la Germania, la Prussia, ha costruito la Germania, no? Nella seconda metà dell'Ottocento, attraverso appunto quella che è stata la riduzione della molteplicità degli stati tedeschi al dominio di Bismarck e degli Junker prussiani, introducendo così, dico, questa formidabile idea di potere che abbiamo avuto, chiunque abbia studiato diritto ha avuto la capacità, la possibilità di sperimentare nei suoi studi, la sovranità e tutto questo che è stato appunto trasformato in maniera radicale da questa operazione tedesca della metà degli anni dell'Ottocento e che ci ha dato questo mostro che è stata l'Europa, questo mostro di guerre, una contro l'altra, questi massacri, Verdun, Caporetto, il Piave, tutte queste puttanate sono il prodotto di quella roba là. Quindi questa cosa assolutamente no, abbiamo bisogno di un'Europa unita. Dall'altra parte però l'euro è quello che è, lo stiamo sperimentando ogni giorno sulla nostra pelle. E quindi anche quelle che sono la sublime idiozia di Mélenchon in Francia, di Grillo in Italia, di sostenere da sinistra che l'Europa non si deve fare perché si deve ritornare allo Stato nazionale, è una sublime idiozia. Perché ritornare allo Stato nazionale significa semplicemente raddoppiare i problemi che l'euro pone. L'indicazione che si dà, quella di ritornare sulla Costituzione, non semplicemente sulla Costituzione italiana ovviamente, ma sulla Costituzione italiana legata alla Costituzione europea, che cosa significa? È una via riformista, ma una via riformista legata non al riformismo keynesiano, ma a un riformismo che tocca la sostanza di potere. Perché di questo si tratta. cioè riuscire a capire se oggi è possibile introdurre in questo processo dei centri, dei momenti di contropotere che rompano il meccanismo, questo meccanismo infame, in cui Euro ed Europa sono di una tradizione. È possibile introdurre questa rottura, una rottura che ovviamente dovrebbe riguardare quelli che sono evidentemente tutta la questione fiscale, monetaria, eccetera, eccetera. È un rischio, nessuno di noi può dire, è veramente è il luogo politico, cioè il luogo della decisione tra gli indecidibili. Ed è questa, e io credo che anche l'appello finale di Maurizio, no? Io ne ho abbastanza, non ne posso più, non ci credo a questi, io sono completamente d'accordo con te che, sul fatto che il capitalismo non ha oggi una chiave, basta leggere il programma di Romney, se volete ce l'ho lì, fa addirittura paura, ecco, da questo punto di vista. E soprattutto quello che è spaventoso è che anche il suo programma è un programma appiccicatrice veramente di elementi provocatori, di provocazione semplicemente per poter innalzare il potere e niente di più. E quindi non so bene, insomma, è una scelta attorno alla quale ciascuno di noi deve fare una valutazione precisa. L'altra cosa che volevo chiedervi, e questo è proprio veramente più che una, è questa, cioè, quando si parla di moneta e di denaro dentro questo rapporto, per esempio, sia tutti e tre gli oratori stamattina hanno alluso, no, dico così, a un valore sociale, no, produttivo. Cristian addirittura è riuscito a farci pensare praticamente, no, in termini di ricerca del lavoro e di accettazione di capacità cooperativa sociale che produceva, e pensare quindi ad una moneta che corrisponda a questa ricchezza sociale. Un po' le cose che diceva Gioiero ieri, no? Questa materia, ecco, vivente, no? Rispetto alla quale riuscire a confrontare la moneta. Però confrontare la moneta in questo, cioè, questo cioè, io sono assolutamente convinto che oggi la moneta, quando è ancora interpretata secondo i vecchi modelli finanziari e sovrani, ecco, non corrisponde mai a questa totalità. Il capitalismo è incluso nella sua incapacità di arrivare al limite, no? Di quello che potrebbe essere valorizzato. Lui non può farlo, perché arrivare al limite di quello che può essere valorizzato vuol dire perderci dal suo punto di vista. Il capitalista non ce la fa. Lui fa, per esempio, gli costa, perché non ci guadagna abbastanza. Il valore lavoro, quando dico valore lavoro non dico il valore legato alla fabbrica, a tutte le cose che abbiamo già distrutto, dico in un così di volte, ma dico proprio quel valore di associazione, quel valore di cooperazione, quel valore che è veramente la dignità della vita, che corrisponde appunto a questa complessità del vivere. Ecco, il capitalismo non riesce a coglierlo. La moneta perciò insegue questa cosa. La liquidità può essere massima, estrema, potrebbe essere estrema, massima. Quindi c'è un riformismo che noi dobbiamo in qualche maniera porre in atto, ma è un riformismo legato a questa possibilità della moneta di essere, di moltiplicarsi, di essere espansiva. Noi dobbiamo togliere in mezzo quelli che sono i legami della moneta al reale, perché il reale è un altro, è questa complessità totale. Possiamo, io immaginare la moneta per quello che è, la moneta non è un criterio di misura che tenta di arrivare alla produzione di valore. Questa misura è molto più grande di quella che i capitalisti mai possono intendere. E lì che bisogna spingere la moneta ad andare avanti, perché la banca europea non può produrre moneta continuamente? Perché? Io sono riuscito a capire perché la banca europea non può produrre moneta. Se io la chiedo,
deve produrla. E a cosa corrisponde la moneta? Ai soldi dei capitalisti, d'accordo. Ma io quando rompo con questo rapporto con i soldi dei capitalisti, la moneta è un'altra cosa. La moneta è quella cosa che mi serve per scambiare. Nel comune di Dante non c'è un blocco alla liquidità. La liquidità è qualche cosa che è un diritto.
Giorgio Griziotti, poi passerei alle risposte. Prego Giorgio, prego.
Molto brevemente, solo due questioni perché di economia non sono molto esperto. E soprattutto a Maurizio, rispetto a due cose che sono legate. La prima, quando tu affermi rispetto a, mi sembra, Foucault, e credo che sia nel sens della biopolitica, che il capitalismo, quando nasce, lo Stato capitalista vuole intervenire il meno possibile, è vero che Foucault dice questo, però dice qualcosa che a me ha colpito molto, in quanto non economista, a un certo punto, nello stesso libro, dicendo non è vero che il sistema dello Stato capitalista è una cosa che interviene poco, che fa poco, che vuole essere tutto presente. No! Il sistema dello Stato capitalista neoliberale può essere estremamente complicato, può essere estremamente presente perché ha una finalità, quella di garantire la libertà di rendita e di sfruttamento, che non è facile garantire questa libertà. Quindi questo è un po' il punto sul quale poi la domanda che ti rivolgo, e poi rispetto a questa cosa non hanno un progetto e non sanno fare, non sanno cosa fare di tutti questi soldi. Non lo so, stamattina Tony mi fa vedere sul giornale che per esempio in Honduras le multinazionali hanno deciso di inventare delle città, che non sono più quindi delle municipalità che sono gestite con i criteri che, non so, le elezioni, il sindaco, no, no, delle città, dei territori completamente privatizzati con un consiglio di amministrazione, certo provano in Honduras dove ovviamente lo Stato probabilmente non è molto presente, però dà un'idea di quello che vogliono fare. Il compagno che viene da Barcellona mi dice, sai, adesso Rajoy vuole creare, non so come si chiama, se una specie di Las Vegas spagnola, cioè una città dove si potrà giocare e che non è più veramente troppo sotto controllo dello Stato, ma ha una sua dimensione libera. Quindi io penso che loro hanno questo progetto che poi è legato al fatto della privatizzazione del welfare, che è legato al fatto della presa di controllo del territorio. Non so se poi siete voi gli economisti, questo progetto è sufficiente come dire, per investire quello che hanno accumulato. Però la mia domanda è un po', insomma, questa qua, ecco, per dire, non è finita, cioè, ecco.
Quindi ad abundantiam. Sì, sinteticamente.
Io voglio fare, voglio dire, un'emozione che ho da ieri mattina, quando sono venuto qua, e quando è partito il discorso, partito da Tony, sul problema del nostro rapporto oggi con la sussunzione reale, formale e reale della vita, della sua interezza dentro le forme istituzionali di potere del capitale. Intanto penso che questo sia, come dire, il nodo del problema dentro il quale noi siamo, che si arricchisce sempre di più mentre andiamo avanti nelle nostre esposizioni e nelle nostre discussioni, che presenta, più ci andiamo dentro, una specie di trappola profonda del nostro moderno contemporaneo. Malgrado tutte le nostre grandi attività di resistenza, di opposizione, di invenzione, sempre di più le nostre analisi approfondite dimostrano dei vicoli ciechi, in fondo, del nostro pensare e del nostro agire. Esattamente nelle bellissime analisi di Christian questa mattina, di Maurizio e di Stefano, tutte e tre, due soprattutto, trattano il problema di una problematicità che sembra quasi non potersi risolvere. Christian ha posto molto bene, molto bene, questo rapporto di Europa sì, Europa no. Maurizio ha posto anche molto bene il problema di una grande illusione teorico, pratico-politica su cui abbiamo a lungo, no, lavorato, sul fatto che a un certo punto abbiamo scoperto l'egemonia delle multinazionali e lo Stato era andato in diavolo, e poi abbiamo scoperto adesso che lo Stato non è così andato in diavolo, ma che c'è una complementarità tra Stato e multinazionali, ed in fondo la stessa cosa di un potere che si è giocato contro i propri mezzi e su procedi. La cosa che mi colpisce molto è che da tutte le nostre analisi viene fuori quale la vera situazione della succinzione reale della vita dentro queste forme istituzionali in questa complessità. E nel medesimo tempo la inadeguatezza di tutta la ricchezza del nostro pensare, del nostro agire di resistenza. E viene nel medesimo tempo rilanciato questo problema fondamentale che Stefano ha, ma non solo lui, insomma, tirato fuori attraverso l'esempio concentrato della moneta di lancio, cioè in quali forme noi riusciamo, in quali resistenze, in quale prese di posizione noi riusciamo a uscire dal circolo vizioso delle analisi che ci hanno raccontato, euro sì, euro no, multinazionali e stato sì, no, continuano a tenerci dentro e continuano a connotare in modo intrusivo anche le nostre forme di resistenza. In che modo la vita propria della materia che si esprime nelle infinite singolarità delle nostre esistenze riesce a spezzare questi legami, questi trappoli dentro cui noi siamo. Ecco, questo volevo dire, un'emozione che ho, cioè un'emozione che attraversa tutta la nostra vita politica da molto tempo e che ci pone il problema di, oltre che di avere le analisi più intelligenti della nostra contemporaneità o del nostro tempo, dobbiamo avere qualche piccola un'idea di rottura con questa cosa, rompere, cominciare a fare casino di nuovo, rompendo.
Bene, chiederei dei commenti dei relatori, se vogliono farli, non obbligatoriamente, se ci sono arrivati degli stimoli, quindi prego, possiamo iniziare.
Sì, anch'io, perché dovremmo avere una qualche idea a questo punto. D'altra parte, credo anche che queste idee noi le possiamo avere solo se siamo dentro questi processi, e questi processi sono quelli che abbiamo un po' evocato, insomma, stamattina, sono processi di molto, molto, molto pesanti, molto, insomma, voglio dire, quando si parla di scenari, anche a brevi termini, insomma, come la rottura o meno dell'euro, cioè, sono cose dentro le quali o ci siamo e dentro questi formuliamo di volta in volta, cioè, come dire, una scienza della rottura incrementale, insomma, questo non possiamo evitarlo. D'altra parte, io ho un'idea di rottura. un po' alla Maurizio così, non ce l'ho, ma non perché non voglio averla, ma perché credo che quanto stiamo vivendo ci mette a confronto con cioè, quando Maurizio dice insomma questi non hanno un progetto, beh caspita, non è una cosa da poco, quindi è molto difficile inventarsi una teoria, se vogliamo, della rottura quando non hai di fronte a qualcuno che in un qualche modo implicitamente, esplicitamente dimostri qual è il suo progetto. Per esempio è verissimo che a parte i paradisi fiscali dove ci sono montagne di, ma le imprese stesse sono sedute su una quantità di liquido, di liquidità che semplicemente non investono, non utilizzano, perché non, questa situazione di totale opacità, insomma, chi vuole che investa, non so, in Italia, ma non perché l'Italia o la Grecia, ma semplicemente perché non si sa quanto dureranno questi paesi dentro un contesto, una cornice che è quella appunto che dovrebbe essere di una certa stabilità, di un certo tasso di crescita, eccetera. Quindi questo è sì, un problema nostro esistenziale, ma insomma siamo in buona compagnia, ecco, diciamo così. Dopo una cosa che diceva Tony, che mi trova molto d'accordo su perché mai la BCE non si mette a stampare liquidità, insomma a fare un po' quello che fa la Federal Reserve, la banca centrale giapponese, la stessa banca d'Inghilterra, con l'aggravante che noi qui dentro abbiamo proprio un'attenzione fra punti di vista diversi, cioè è vero che la Bundesbank per esempio non ci sente per niente, insomma, cioè fra l'altro dà l'immagine di queste misure decise proprio in questi giorni di Draghi eccetera come se fosse una politica di easy money, no? Facilità di credito eccetera, che non è così, non è una non siamo mica, non siamo per niente vicini o un passo oltre in avanti nella direzione della creazione di una Federal Reserve, per dire, siamo molto lontani, al limite se ci fosse una licenza bancaria per il fondo salva stati, ecco che lì si andrebbe nella direzione di una maggiore possibilità, ma qui prevale secondo me un po', credo che Maurizio l'abbia detto bene, cioè una strategia comunque negativa, quella di una distruzione sistematica di tutto ciò che è in odore di welfare, insomma, e quindi di privatizzazioni. Questo è un percorso che è nato e il quale di fronte al quale noi dobbiamo avere qualcosa da dire, insomma, quest'idea di un riformismo monetario, devo dire, a me non dispiace, lo so che il tempo del riformismo, siamo assolutamente minoritari eccetera, però da questo punto di vista, però incominciare a parlare di moneta del comune eccetera mi sembra che sia un modo di determinare un campo di riflessione, di dibattito, di intervento nei movimenti, insomma, di confronti anche di alleanze dentro diciamo che abbia quale sua prospettiva, quale suo orizzonte, quello di una svolta al di fuori di un'uscita dal monetarismo. Tu, Maurizio, dice, ma insomma non capisco bene, dal momento in cui il riformismo è un capitolo chiuso, come si possa ancora al limite ragionare in questi termini, se vuoi, del keynesismo, del lavoro immateriale, eccetera. Però guardate, a me capita di seguire o di essere dentro una serie di ricerche applicate, insomma, a proposito di modello antropogenetico. Proprio ieri ho dovuto seguire una ricerca sulla domotica, cioè sullo sviluppo di queste tecnologie, se vogliamo, domestiche per facilitare l'autonomia delle persone, in questo caso delle persone non vedenti, eccetera. E lì è un campo pazzesco, cioè voglio dire, di tecnologie leggere, di reti che sono necessarie per far funzionare, con reti vuol dire soggetti plurali, no? Di rapporto fra open source e proprietà privata, no? Di chi detiene poi il controllo, la gestione, la governance di questi. Voglio dire, qui le cose stanno andando in avanti, cioè non è che stiamo parlando chissà di che cosa, voglio dire, i temi che tocchiamo sono localmente molto concreti, ma allo stesso tempo con un sacco di difficoltà, perché per esempio è vero che il welfare da questo punto di vista si tira indietro, non spende, non investe, eccetera. Però voglio dire, qui dentro io credo che è un esempio, fra l'altro, cioè, poi parlavamo di reti molto più ampie, però voglio dire, credo che qui dentro noi abbiamo comunque individuato dei terreni dentro i quali possiamo effettivamente formulare degli obiettivi che appunto non siano né bilanciati sulla proprietà privata e neppure sulla proprietà pubblica, insomma, ma che abbiano una valenza di autonomia. Quindi io personalmente credo che la prospettiva di un dibattito su un rilancio di politiche monetarie espansive non sia volontaristico, perché comunque si iscrive dentro un problema, un processo molto contraddittorio ma molto concreto, molto reale. Voglio dire, se questo scenario di una esplosione dell'euro dovesse in un qualche modo ripresentarsi, insomma, tra qualche mese, dopo questa boccata d'ossigeno più recente, credo che comunque le questioni sono sempre queste, cioè come uscire dalla recessione superando le politiche di austerità, e questo vuol dire ripensare al reddito sociale, che significa ripensare al consumo, significa in un qualche modo riproporre le questioni che ci sono care, insomma.
Molto rapidamente. No, ma io sono d'accordo, solo che secondo me tra quello che c'è adesso e quello che dici tu, c'è di mezzo una soggettivazione politica che per il momento non si vede, cioè se non c'è questa rottura non penso, dico, mi sto radicalizzando, nel senso che non penso che si possa fare questo passaggio perché la moneta sembra distribuita da un dispositivo di potere, che siano loro, che siamo noi, è un dispositivo di potere. Come non lo so, ma come me la cavo alla grande, quando su Foucault così non ci sono problemi. No, su Foucault non è. Il problema è. Non ho sviluppato, ma la cosa interessante è che loro dicono, i neoliberali, Foucault le dicendo, dicono governare la società e non governare il mercato. Ma mettono talmente tante condizioni, se leggi quello che anche dice Foucault, perché la società possa, perché il mercato possa funzionare, che a un certo punto di domande si sta facendo il mercato esista veramente, c'è un principio politico per organizzare la società. Cioè, è questo qui che sta funzionando, perché c'è una fila di cose che devono fare, devono intervenire per tutto lo Stato, praticamente tranne sul mercato, dove il mercato ha questa capacità. In realtà quello che, questo è un principio politico di riorganizzazione della società. Vabbè. Però, questa cosa invece mi sembra fondamentale, questo fare questa critica del neoliberismo come ideologia e come cemento teorico fondamentalmente di società capitalista. Ora, mi fermo qua così non ho problemi per entrare in questioni più delicate di cui non sapevo.
No, due battute sul modo in cui ha posto il problema Tony, anche se in realtà ho fatto tutti quanti gli interventi. Partendo dalla questione, la moneta non corrisponde mai a questa totalità, è vero, è proprio questo il punto, nel senso che la misura non può mai corrispondere alla dismisura propria di quelle che sono le pratiche soggettive che hanno, che sono macchine desideranti, utilizzo questo termine andando rapidamente. Il punto è che tipo di moneta noi possiamo costruire per far questo. E non credo che la soluzione sia semplicemente la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea. E faccio anche notare, poi chiudo, anche se mi piacerebbe parlarne ancora, che comunque sia le manovre di riduzione del costo del denaro, la Banca Centrale Europea l'ha fatta. Il denaro è arrivato alle banche commerciali, se le hanno ridepositate alla Banca Centrale Europea, quindi cristallizzandolo, oppure nelle fasce di tempo in cui la cosa conveniva, acquistando i credit default swap sui titoli di debito che loro prima compravano e poi vendevano per poter far aumentare il valore, come ci hanno spiegato Christian e Andrea praticamente in diretta quando queste cose stavano avvenendo, dei CDS per avere questa forma di valorizzazione. Quindi il problema diventa come fare in modo che la moneta arrivi negli interessi delle macchine desideranti. Allora a questo punto bisognerebbe ribaltare la questione di come costruire il processo costitutivo per una moneta che vada incontro a queste macchine desideranti, che poi fanno cose anche molto complesse come la domotica fondamentalmente. Allora da questo punto di vista io credo che il meccanismo istituzionale che prima proponevo, che parta anche da quelle imprese che fanno cose, possa essere un punto di partenza, all'interno del quale poi ovviamente uno non è che subisce quel nuovo meccanismo istitutivo, ma apre spazi di mediazione per mettere in campo dei processi di soggettività rivendicativa.
Bene, grazie allora per lo sviluppo del dibattito. Adesso abbiamo la pausa pranzo, riprendiamo alle 3:00.